Cari amici, siamo all'inizio di un nuovo anno liturgico, siamo alla prima domenica di Avvento, saremo accompagnati in questo nuovo anno dal Vangelo di Luca, Luca l'Evangelista, il medico, l'autore del Vangelo della misericordia e della tenerezza di Dio, il Vangelo che racconta alcune delle vicende più compassionevoli, più cariche della tenerezza di Dio di tutto il Nuovo Testamento, ma questo lo vedremo nell'arco di tutto l'anno liturgico che ci sta davanti. Intanto abbiamo appena concluso l'anno liturgico con la celebrazione della solennità di Cristo Re dell'Universo. Le ultime battute del Vangelo di Marco ci mettevano davanti ai racconti che Cristo faceva della fine del mondo, di quelle immagini simboliche con cui lui voleva attirarci l'attenzione attorno agli eventi finali, non tanto in quanto alla loro descrizione, ma quanto al fatto di rimanere desti dentro l'anima, pronti al momento in cui Dio metterà fine alla storia, al momento in cui avverrà questo incontro finale con Cristo alla fine dei tempi. Ecco, può sembrare strano, ma l'anno liturgico inizia di nuovo allo stesso modo, con lo stesso racconto evangelico, però nella versione di Luca, non più secondo la versione di Marco, però è lo stesso racconto, lo stesso Vangelo di qualche settimana fa, quello che ci racconta dei segni che avverranno nel sole, nella luna e nelle stelle, il figlio dell'uomo che verrà su una nube con grande potenza e gloria, e poi l'annuncio, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi ed alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ed è in questa frase qui, la vostra liberazione è vicina, che si esprime in forma iniziale la spiritualità dell'Avvento, così come anche in quello che segue appena dopo. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze ed affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso. State attenti a voi stessi, i vostri cuori non si appesantiscano. Quindi l'annuncio, la vostra liberazione è vicina, l'annuncio che è la promessa che accende dentro il cuore del credente la speranza, e allo stesso tempo l'ammonimento, state attenti, siate desti, i vostri cuori non si appesantiscano. Sono i due pilastri su cui si regge tutta la spiritualità dell'Avvento. Come dicevo, siamo davanti a un nuovo anno liturgico che inizia con l'Avvento, che avrà il suo momento culminante nella celebrazione della nascita del Figlio di Dio. E quando siamo all'inizio di qualcosa di nuovo, ci poniamo sempre delle domande che riguardano il nostro presente, il nostro futuro. Certamente in questo momento della nostra storia italiana e mondiale sono molti gli interrogativi che riguardano tutte le domande che portiamo nel cuore, le preoccupazioni sull'avvenire delle nostre famiglie, dei nostri figli, cosa sarà il nostro futuro, tutte quelle domande a cui vorremmo una risposta immediata, una risposta certa per quanto riguarda le sicurezze sociali che ormai, lo abbiamo capito, non ci sono più, le abbiamo perdute e non sappiamo se torneranno più, almeno nell'arco dei prossimi decenni o nell'arco della vita della prossima generazione che sta venendo su. Interrogativi che riguardano anche la nostra stessa fede, cosa sta avvenendo alla fede cristiana. Il sociologo Massimo Introvigne ha fatto sapere in questi giorni che qualcosa che comunque sta avvenendo già da diversi anni, però in una scuola del Piemonte un preside ha vietato perfino l'uso della parola Natale in una scuola, ovviamente con la motivazione di non ledere i diritti di coloro che appartengono ad altre fedi, e ha imposto l'uso dell'espressione festa della luce, facendo ricorso al fatto storico che la festa di Natale, la festa che celebra la nascita di Gesù Salvatore, storicamente andò a sostituirsi ad una festa antica, pagana, che celebrava il Dies Solis Invictis, cioè la festa del sole d'inverno, il giorno più corto dell'anno a partire dal quale si sarebbero allungate le giornate. Quindi era una festa in onore del Dio Sole, e rendendogli onore si celebrava il ritorno della luce, il ritorno di quella che sarebbe stata da lì a qualche mese la primavera. Ecco, la scelta di imporre l'espressione festa della luce e non il Natale, con la motivazione del rispetto di coloro che appartengono alle altre fedi, solleva delle grosse domande, ma solleva anche qualche reazione immediata da parte di noi credenti, ma dovrebbe anche sollevarla anche da parte di chi non credente si pone il problema del fondamento culturale della nostra società. Perché ad un certo punto sembra che si voglia arrivare a dire tutto fuorché Cristo. Qualunque compromesso, purché non sia Cristo. Qualunque nome, qualunque festa, purché non sia Cristo. E la motivazione è quella del rispetto delle fedi altrui, ma questa motivazione non ha nessun fondamento, perché in altri paesi del mondo evoluti, come gli Stati Uniti, le varie fedi convivono pacificamente l'una accanto all'altra e nessuno si sognerebbe a livello civile di togliere il nome alla festa cristiana. La festa della luce è il nome che dice il ritorno a un qualcosa di pagano, pur di non dire Cristo. Quindi il nostro avvento 2012 inizia con grandi interrogativi che riguardano il futuro delle nuove generazioni, il futuro della fede cristiana. Ma per capire l'avvento, e quindi per capire cosa sta avvenendo al mondo, bisogna capire la spiritualità dell'avvento e bisogna andare sempre nel profondo della nostra interiorità, dove albergano tutte le nostre domande e tutte le contraddizioni che ci portano o ad abbracciare Cristo oppure a rinnegarlo. Alla fine, cos'è l'avvento? Mi piace usare questa immagine simbolica molto ricca. Noi possiamo immaginare di trovarci sulla cima di un'alta montagna nella notte, e da questa cima possiamo vedere illuminata dalla luce riflessa della luna una immensa valle che sta sotto di noi. Quindi noi siamo in cima a questa montagna, ma davanti a noi e sotto di noi sta questo spazio immenso che è la valle. E davanti a noi questo infinito, al di sopra di noi l'infinito della volta celeste puntellato di un numero infinito di stelle. Ora, in uno spazio così immenso ci sembra di poter appena appena accennare ad una parola e questa valle raccoglie la nostra voce e l'amplifica con gli echi naturali che la natura produce. Ecco, l'avvento è qualcosa di simile a questa immagine perché ci aiuta a credere che mentre la valle in questa notte oscura raccoglie questa nostra voce debole e la amplifica attraverso gli echi che si vanno propagando nella valle, ci dice allo stesso tempo che dall'altra parte della valle, oltre l'orizzonte ultimo che noi possiamo contemplare appena appena col chiarore della luna attraverso i nostri occhi, oltre questo orizzonte, oltre l'orizzonte dell'infinito che è rappresentato dalla volta celeste con le stelle che stanno a distanze incommensurabili, c'è qualcuno che raccoglie quella voce che è stata amplificata dallo spazio vuoto di quella valle. Quella voce è partita dalla nostra interiorità, è partita nella sua estrema fragilità, perché noi siamo creature fragili, dalla voce debole. Non abbiamo la potenza di una voce capace di far arrivare la nostra parola dall'altra parte dell'universo, però abbiamo la potenza di uno sguardo spirituale che è capace di arrivare laddove lo sguardo degli occhi non può arrivare. Dentro di noi c'è una spinta verso l'infinito, c'è una spinta che ci porta oltre la nostra contingenza, oltre la nostra debolezza, oltre il dolore e le contraddizioni del quotidiano. Ed è quella spinta dentro di noi che ci porta sempre quel passo oltre la nostra debolezza. È quella spinta che ci porta alla soglia di Dio. È quella spinta che ci porta a pronunciare quella parola che diventa preghiera, che viene raccolta dall'altra parte del cielo, da Dio. E Dio raccoglie questa parola e ce la restituisce sotto la forma di una promessa. E la sua promessa è che la sua visita non tarderà. Lui sta per venire. Il dolore e la morte non saranno l'ultima parola sulle nostre esistenze. Il Signore ha visto il dolore della nostra generazione e ha deciso di intervenire. Per questo, nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Geremia, sentiamo parole come queste: verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Dunque Dio raccoglie la preghiera che si innalza dal profondo, dal mare della nostra interiorità e che chiede salvezza, e ce la restituisce sotto forma di profezia, dove Lui giura su se stesso che verrà a salvarci. E quella parola che promette salvezza a sua volta si trasforma nuovamente dentro di noi in preghiera, ma questa volta preghiera filiale e fiduciosa, come quella che abbiamo ripetuto nel Salmo: a te, Signore, innalzo l'anima mia, in te io confido. È una preghiera fiduciosa perché confida nella promessa fatta da Dio. Sa che quella voce che ha corso per gli spazi immensi del cosmo non è andata dispersa e perduta nell'infinito, ma è stata raccolta da un Dio che è Padre ed è stata restituita sotto forma di una promessa. È Dio che è fedele alle sue promesse, quindi verace, promette che un giorno interverrà. La fede ci dice che Dio manterrà la sua promessa e questo accende in noi la speranza. Per questo quando Gesù ci rimette davanti a quelle immagini apocalittiche della fine dei tempi, questa volta rispetto a qualche settimana fa quando l'attenzione era rivolta agli avvenimenti della fine dei tempi e quindi all'avvento finale del regno, adesso noi contempliamo di nuovo queste immagini ma secondo la spiritualità dell'avvento. Questo agitarsi del sole, della luna, delle stelle, questo fragore del mare e dei flutti simboleggia l'agitarsi della storia, l'agitarsi della vita, l'agitazione di tutto ciò che è attorno a noi e dentro di noi, tutto ciò che è fonte di preoccupazione per le nostre vite oggi e per la vita, per le vite dei nostri figli domani. Dunque ancora immagini che vanno colte nel loro valore simbolico, davanti alle quali noi siamo chiamati a restare saldi nella fede, perché le parole di Gesù sono parole di consolazione e di speranza di fronte alle tribolazioni e alle tristezze della vita. E gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i cristiani il segno che l'ora della salvezza è vicina. Dietro tutte le peripezie, dietro tutti i dolori, dietro tutte le angosce, per quanto grandi possono essere, abbiamo sempre l'opportunità per scoprire che il Signore annuncia che la sua salvezza è vicina ed è l'inizio di una nuova era. A noi ci viene chiesto di restare saldi nella fede e nella speranza e di vivere con i piedi saldi nella storia del nostro tempo come cristiani operosi, non per fuggire dal mondo e rifugiarci in un'anticamera in attesa che venga il giorno del Signore, ma per rimboccarci le maniche e forti della speranza che è stata accesa dentro di noi, proprio in virtù della promessa che il Signore è vicino e che la nostra liberazione è vicina, trasformare questo mondo e renderlo sempre più conforme al regno di Dio, dove alla divisione, alla sofferenza, alla guerra e alla fame sono sostituiti la pace, la concordia, la fraternità, la comunione, e dove Dio è riconosciuto padre di tutti i popoli e l'umanità è riconosciuta come l'unica famiglia di Dio. E le diversità, se vengono riconosciute, vengono riconosciute solo in quanto doni di Dio che arricchiscono l'umanità e non come fattore di discriminazione. Il Signore è già venuto una volta. L'Avvento commemora questa prima venuta. Il Signore tornerà alla fine dei tempi. L'Avvento ci ricorda che questa seconda venuta è certa come la prima. Fra la prima e l'ultima venuta è il tempo nostro, è il tempo della Chiesa, è il tempo della testimonianza, è il tempo di trasformare il mondo, di far avanzare a grandi passi il regno di Dio per rendere testimonianza della grandezza di Dio.